Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera alle amiche radioascoltatrici e agli amici radioascoltatori di Radio Maria. Qui è Giovanni Marco Tullio che vi parla e che vi dà il benvenuto a questa puntata di Padri Nostri. Sono le ore 18 di questa domenica 15 marzo 2020, domenica che tutti noi viviamo in un modo che mai avremmo immaginato di vivere, già per il fatto che è più difficile del solito ricordarsi che è domenica, non andiamo al lavoro nel resto della settimana, non andiamo a messa di domenica, cerchiamo sì di seguire tramite i media, che grazie a Dio in quest'epoca sono anche molto potenti, le notizie e la pratica religiosa, però chiaramente non è come andare a recarsi di fatto a lavorare, non è tanto più come recarsi di fatto in chiesa, partecipare di persona ai divini misteri. Questo ci riporta a una pratica di cui nella liturgia ambrosiana resta una traccia per i suoi caratteristici venerdì liturgici, che è una tradizione antica che ha nel mondo monastico, in particolare anacoretico, dei precedenti illustri. Proprio la settimana scorsa mi è stato chiesto di scrivere su Aleteia, se vi interessa la trovate lì, la vicenda di Simeone lo Stilita, che passò tutta quanta la vita su una colonna, e a differenza dello Stilita giovane, di Simeone il giovane, lo Stilita che sarebbe vissuto 100 anni dopo, lui non era neanche sacerdote, quindi di fatto non celebrava la messa lì su quella colonna dove ha vissuto per 37 anni fino alla morte. Tutti quanti i monaci del resto passavano tutta quanta la quaresima senza il conforto dell'Eucaristia, e come vivevano, come si sostenevano in quel tempo di vero deserto durante il quale praticavano un'astinenza per noi anche impensabile. I più moderati di quei monaci mangiavano 2 volte a settimana e soltanto un pasto al giorno, quindi facevano 2 pasti alla settimana, una cosa che ci fa uscire gli occhi dalle orbite solo a pensarla. E immaginatevi che Simeone fu cacciato, allontanato da quei monasteri dove si mangiava 2 pasti alla settimana in quaresima, perché lui faceva una penitenza personale così estrema, così spinta, così devastante, che l'abate aveva timore che i giovani più inesperti potessero o scoraggiarsi guardando lui che si esercitava così ad alti livelli, oppure che peggio lo imitassero sconsideratamente e magari finissero anche male. Lo stesso Simeone fu ripreso una volta per i capelli, che alla fine della quaresima lo trovarono svenuto, non aveva mangiato praticamente niente per tutta quanta la quaresima, e lo trovarono quasi morto. Gli dissero: guarda che non è devozione, non fa santità volersi suicidare, quindi cerca di essere moderato. Le cose però, come sappiamo noi che ci siamo affezionati alla rubrica di Padri Nostri, nella storia della Chiesa sono chiare in nuce fin dal principio e poi vengono mano a mano declinate ed estrinsecate più nei singoli dettagli con il tempo, con pazienza e anche qualche volta con sofferenza, con scontri, con incomprensioni. Tutto questo lo viviamo in modo molto acuto in questa, in questa quaresima in quarantena, che in qualche modo fa riscoprire a tutto il mondo un periodo di silenzio, di ritiro domestico, familiare, e speriamo che anche da queste condizioni collaterali possano sorgere frutti positivi per ripartire quando potremo finalmente voltare questa pagina. Ma proprio perché in qualche modo tutti quanti adesso siamo al chiuso, tutti quanti viviamo con una forte limitazione della nostra libertà, ci sentiamo tanto più vicini non soltanto tra di noi, ma alle persone che di questa libertà usufruiscono poco o nulla in via permanente o momentanea, ma comunque lunga, penso ai carcerati. Sapete, tempo fa riflettevo con un amico: il cristianesimo è vero che è stato il piccone che ha demolito la schiavitù nel mondo antico, ci ha messo secoli. Ci ha messo secoli e non ha mai, non ha proceduto dichiarando illegale la schiavitù. Se andate a leggere il bellissimo biglietto di San Paolo a Filemone, non si trova una condanna teorica della schiavitù. Si insinua invece una comunione esperienziale. Si ricorda a Filemone che da una parte il suo schiavo è stato liberato come lui in Cristo, e dall'altra che anche lui ha un padrone, che è Dio, che lo vuole liberare, e quindi non deve considerarsi tanto migliore dello schiavo, deve considerarsi veramente in una condizione di fraternità con lo schiavo. Ecco, questo per dire che il cristianesimo non ha abbattuto la schiavitù dicendo che gli schiavi dovevano essere come i liberi, ma che i liberi dovevano considerarsi come degli schiavi liberati anch'essi, e questo cambia radicalmente la prospettiva. Così anche noi siamo abituati, purtroppo, dico anch'io quando mi è capitato di recarmi a trovare qualcuno in carcere, siamo abituati comunque a considerarci quelli che possono andare dove vogliono, a parte quella mezz'ora, quell'ora di incontro. Invece ecco, questa situazione ci fa vivere un'esperienza di reclusione collettiva totale che ci rende tutti quanti molto molto vicini, paradossalmente. Avete visto le persone che si affacciano ai balconi e cantano, avete visto quelli che al supermercato stanno in fila indiana, imparano una disciplina che normalmente non viene riconosciuta come qualità del nostro popolo. Proprio oggi sulla Croix in Francia veniva pubblicato un articolo che dice gli italiani sono eleganti fino nel confino, anche in uno stato da confinati sanno essere eleganti, recuperano qualità che non sono loro proprie. Questo può darci giusto motivo, non di orgoglio, ma di rallegramento. Scoprire all'improvviso che siamo popolo, tutti quanti, noi che siamo nelle case, privati momentaneamente nella nostra libertà, le persone che vivono nelle carceri, che comunque fanno parte della nostra società, e in questo è bellissimo che questa sera queste mie parole possano ritornare in tante carceri italiane grazie alle frequenze di Radio Maria. Soprattutto, lo voglio dire con un'enfasi particolare, soprattutto negli ospedali, dove si sta combattendo la vera decisiva battaglia di queste settimane cruciali per il nostro paese e forse anche per la nostra civiltà. Non basteranno le parole di tutto il mondo per dire grazie ai nostri medici, al personale paramedico che si sta spendendo senza riguardo per la salute, per gli affetti, per la nostra salute, per la salvezza nostra, dei loro concittadini e del mondo intero. C'è un che di cristico, c'è un che di meraviglioso in questa oblazione totale, e non sarà male ricordare che gli ospedali, in effetti, che vediamo scintillare in questa meravigliosa rappresentazione di questi giorni, gli ospedali storicamente nascono nel Medioevo cristiano. La medicina nasce già prima, ma gli ospedali, intesi come posti dove si accolgono tutti, si curano tutti, sono ispirati alla carità di Cristo. E quando noi guardiamo i nostri medici che non tornano a casa la sera, che si ammalano a frotte in questi giorni, in queste notti, noi dobbiamo essere grati, e grati con un senso religioso. Dobbiamo riconoscere in quella oblazione, anche fino alla morte, che l'altra ieri è morta la prima anestesista ammalata di Covid-19, un riverbero della carità di Cristo. Allora, poiché si prega sempre meglio con i nomi che soltanto con le parole, io voglio approfittare di questo momento su Radio Maria per chiedervi una preghiera per un bravo medico della mia regione di origine, che è l'Abruzzo, che si chiama Nicola Angelucci, che è stato diagnosticato, a cui è stato diagnosticato il Covid-19 qualche giorno fa, e che solo oggi, perché per qualche giorno ha cercato di non sottrarre respiratori agli altri pazienti, solo oggi è stato intubato. Vogliamo veramente pregare per lui, dedicando 30 secondi del nostro tempo, per lui e per tutti quanti i medici e paramedici italiani e del mondo. Ave Maria. piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vi salutano e vi ringraziano per questa preghiera cordiale, fraterna e filiale, la moglie e i figli di Nicola, che vivono questo momento nell'angoscia della sorte del loro caro, al quale auguriamo una pronta remissione, e anche nell'accresciuto dolore di non potersi recare a fare compagnia, a essere vicini, semplicemente a stare fuori dalla porta. La figlia si trova a centinaia di chilometri di distanza e non si può muovere, può soltanto pregare. Ecco, raggiunga anche lei, anche loro, tutti i familiari, l'abbraccio di una nazione che è un popolo nel senso manzoniano, alto e bello, che si riconosce non solo nella lingua, nel sangue, nella storia, ma anche nell'altare. Guardiamo l'altare, riconosciamo che da quel sacrificio di Cristo splende anche la bellissima realtà degli ospedali, realtà nella quale peraltro si spendono non soltanto i medici dei corpi, ma anche quelli delle anime. Una preghiera in particolare voglio chiedervi anche per i sacerdoti che si stanno ammalando e in specie per quelli che stanno morendo. Proprio oggi il vescovo di Bergamo ha dichiarato che dei più di 20 sacerdoti ammalati sono 6 quelli che attualmente sono morti in seguito all'epidemia. E per questi morti anche vogliamo pregare l'eterno riposo, dona loro il Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Dopo questa introduzione che mi pareva doverosa, benché in qualche modo anche scontata da quanto doverosa, vorrei tornare finalmente all'argomento del nostro corso di letture, del nostro corso di meditazioni, di riflessioni. Io mi dicevo, ma come faccio ad andare a parlare dell'homo usios, di questioni metafisiche, laddove tutti quanti sono giustamente in apprensione per la salute propria e dei propri cari? Non sembra un insulto, in qualche modo anche lo stesso San Girolamo lo ricordava citando un proverbio antico, citando un proverbio biblico che una riflessione inopportuna in una casa in lutto è come un insulto. E tutto vuole essere questo momento tranne che un insulto, anzi vuole essere un momento di raccoglimento. E mi dicevo allora come fare. In un primo momento avevo pensato di sospendere l'iter che stavamo facendo sulla questione delle eresie cristologiche per arrivare all'arianesimo, dove invece finalmente stiamo arrivando, e di parlare della peste romana del 590 d.C., quella con la quale morì Papa Pelagio e fu poi eletto Papa Gregorio Magno, quella durante la quale ci fu il miracolo di San Michele, per il quale insomma nacque Castel Sant'Angelo così come lo conosciamo noi. Sarebbe passata in qualche modo una divagazione. Pensandoci bene, mi sono detto che forse invece l'occasione che ci dà la comune apprensione ci fornisce di alcune categorie per meglio capire proprio il percorso che stiamo cercando di fare da diversi mesi a questa parte. Vi ricordate, voi che avete seguito più a lungo, più continuativamente, le puntate della nostra rubrica Padri Nostri, che abbiamo parlato di Ippolito, di Tertulliano, di Novaziano, e ho cercato di illustrarvi come alcuni grandi geni della teologia dei secoli II e III avessero già intuito non soltanto le problematiche principali poste dalle pretese di Gesù, ma anche alcune possibili chiavi di volta. In particolare penso a Tertulliano, ma anche Ippolito. Abbiamo visto con dettaglio come Novaziano abbia raccolto tutto ciò, ma con un regresso della pneumatologia di Tertulliano, cioè con un regresso dell'articolazione completa delle tre persone. Tertulliano era già arrivato a parlare di tre persone di un'unica sostanza, di un'unica essenza. Questo non lo ritroviamo in Novaziano, che pure è di poco posteriore e che anzi è un lettore di Tertulliano, lo sappiamo che è un lettore di Tertulliano, quindi non è una incapacità di arrivarci, è una esplicita volontà di dire meno bene. E perché questo? Perché chiaramente le nuove vie, quelle proposte anche da Tertulliano, non erano esenti da difficoltà, difficoltà che sarebbero deflagrate nel IV secolo al quale stiamo arrivando, anzi nel quale quest'oggi ci mettiamo. Abbiamo fatto però questo lungo percorso preparatorio perché era mia particolare cura che non si arrivasse all'arianesimo come a un fungo che cresce all'improvviso, che sboccia all'improvviso e del quale non si capisce né come sia sorto, né perché sia stato tollerato, perché sia stato tanto difficile debellarlo, perché ancora nel V, nel VI, nel VII secolo in Africa, in Sardegna, troveremo vescovi che devono combattere contro gli ariani. Perché questa cosa? Se l'arianesimo fosse un semplice, basta, Gesù è un semplice uomo, non è Dio, sarebbe una pazzia. E sarebbe una cosa che peraltro dei cristiani antichi pochissime frange estreme e tralasciate sostenevano. Nel dibattito ecclesiale grande nessuno ha mai sostenuto una posizione del genere, che sembra più frequente ai nostri giorni paradossalmente che nel III e nel IV secolo, che Gesù fosse Dio. Era qualcosa di pacifico per tutti. Che cosa volesse dire che Gesù era Dio, semmai? Poneva un problema teologico, un problema che dobbiamo affrontare. E allora voi mi direte, va bene, ma adesso stavamo parlando del Covid-19, è stato detto che in qualche modo l'apprensione generale che viviamo ci avrebbe predisposti a cogliere meglio alcuni aspetti della questione aviana, e dov'è questo nesso? Come si fa a coglierlo? Ecco, il nesso a cui pensavo è questo. In realtà, personalmente, per la mia famiglia, ma penso di dire qualcosa di comune, il motivo d'apprensione principale è la cosiddetta fase asintomatica del virus, un concetto con cui ci siamo più o meno familiarizzati tutti quanti. Pensiamo, va bene, adesso sono 5-6 giorni che sto in casa, sono 7-10 giorni che sto in casa, sono 15 giorni che sto in casa, ma sono al sicuro? Se ho incontrato qualcuno nel frattempo, magari sto incubando il virus che domani o dopodomani esploderà e si scoprirà che anche tutti i miei familiari nel frattempo saranno stati contagiati da me, che non ero già sintomatico, non ero ancora sintomatico ma ero già contagioso. E il pensiero tra i più frequenti che io faccio tra me, immagino che non sia così raro. Ecco, quest'oggi noi non leggeremo diario, le vicende diario, noi leggeremo due documenti altrettanto importanti di due tra i principali attori del IV secolo, che sono Eusebio di Cesarea e Atanasio di Alessandria. Sono due documenti che agli occhi degli specialisti mostrano le cose che cercheremo di evidenziare, ma agli occhi dei profani o del lettore, non dico superficiale ma improvvisato, non addentro alle terminologie tecniche, possono sembrare perfettamente equivalenti. Eppure Eusebio di Cesarea era un filo ariano, ancorché moderato, e dovremo capire nel corso delle prossime puntate che cosa vuol dire arianesimo moderato, come si faccia a sostenere un arianesimo moderato, ed è tutt'altro che difficile sostenerlo, come vedrete. E invece Atanasio è il campione dell'anti-arianesimo, è uno dei più feroci e agguerriti avversari di Ario, nonché uno dei più importanti dottori della Chiesa. La combinazione vuole che Eusebio abbia avuto i suoi problemi per la difesa di Ario, ma quando Costantino avrebbe convocato il il concilio di Nicea nel 325, Eusebio non solo vi sarebbe stato invitato, ma sarebbe risultato uno degli attori più importanti al concilio e avrebbe influenzato le decisioni del concilio, decisioni che peraltro non sarebbero state decisive per la conclusione della disputa. Si sarebbero protratte fino al 381, almeno in una prima fase, e poi per secoli ancora. Così, allo stesso modo, noi non sappiamo esattamente che cosa aspettarci da questa situazione di emergenza. Non sappiamo quali siano i sintomi inequivocabili del virus, non sappiamo diagnosticare in modo esatto su noi stessi e sugli altri il virus. Non sappiamo quando potremo essere al sicuro rispetto al nostro stato riservato o anche rispetto alla reimmissione nella vita pubblica dell'assenza del virus. In tutto questo siamo esattamente in una condizione analoga a quella che avveniva nell'arianesimo. Potevamo leggere bellissime pagine di autori ariani, come è Eusebio di Cesarea, benché un ariano moderato, ma non vi dovete impressionare e dire vabbè, vuol dire che il virus ce l'ha in forma lieve, no, ce l'ha. Eusebio di Cesarea è un ariano, moderato, sì, ma è un ariano. E vediamo adesso che cosa scrive un ariano. E queste pagine, senza un previo avviso, senza stare in guardia, senza l'atteggiamento guardingo e anche un po' sospettoso che sotto sotto ci latita dentro in queste settimane, le troveremmo uguali a quelle dei campioni che hanno scritto il contrario. Allora, cominciamo a leggere le pagine di Eusebio di Cesarea, pagine che furono scritte verosimilmente prima di quelle di Atanasio, il motivo per cui le leggo prima. I libri della storia ecclesiastica di Eusebio fermano il proprio racconto alla vigilia del concilio di Nicea, che non viene trattato. Fiumi di inchiostro, di scuole sono state sciorinate per capire perché Eusebio non abbia parlato dell'importantissimo concilio, pure tanto importante nella vita constantina e in altre opere. E non sta a noi adesso affrontare l'argomento. Ci basti sapere che noi leggiamo dal primo libro e i libri 1.8 o 1.7, comunque a seconda delle suddivisioni fatte dagli studiosi, ma per il nostro interesse cambia poco, furono scritti tutti quanti intorno al 311, quindi non solo prima del concilio di Nicea e prima dello scoppiare della crisi ariana stessa, ma anche prima dell'editto di Milano, anche prima della pace tra impero e chiesa. Quindi era un Eusebio ancora abbastanza giovane, discepolo di Panfilo, a sua volta discepolo di Origene, che fondò la propria succursale a Cesarea dopo essere stato allontanato da Alessandria per i suoi problemi con il suo vescovo, del quale qualcosa accennammo a suo tempo nelle puntate su Origene. Ebbene, Eusebio è in qualche modo l'inventore della storia ecclesiastica, anche se cronache erano già state scritte da altri, ma la sua ambizione è tutta quanta nuova. Lui vuole proporre un racconto di fatti importanti, non soltanto di viris illustribus, ma una raccolta anche di eventi, di documenti, non tutti solo imperniati sulle persone. Che sia tutta quanta finalizzata a manifestare il mistero di Cristo. Ecco, questa è un'opera storica, ma teologica. È stato detto che il cristianesimo è una religione di storici. Leggendo le pagine, di Eusebio di Cesarea, questo è evidente in modo sommo. Infatti, l'introduzione alla storia ecclesiastica di Eusebio avviene con un discorso teologico. Adesso andiamo a leggere questo, spero di poterne leggere diverse pagine e poi poterle commentare insieme. Il mio discorso comincerà, come ho detto, dall'economia e dalla teologia che riguardano Cristo, che sono più sublimi e importanti che se riguardanti l'uomo. Infatti, chi si accinge a tramandare per iscritto il racconto della storia della Chiesa deve cominciare dall'inizio dell'economia che riguarda Cristo, poiché siamo stati ritenuti degni di trarre anche il nome da lui, che vuol dire noi cristiani, siamo chiamati cristiani da Cristo. Economia che è più divina di quanto non sembri è più. Allora, voi che avete seguito Padri Nostri, quando leggevamo in particolare Ippolito, dovete ricordare cosa significa economia, teologia. Economia si intende la dispensazione, lo svolgersi del mistero divino nella storia, cioè la storia della salvezza, la storia della salvezza di Cristo, giustapposta alla sua teologia, non contrapposta, perché nell'economia si esprime una teologia. Che cos'è la teologia? La teologia è la vita di Dio in se stesso, la vita del Dio immanente, la vita immanente del Dio trinitario. Poi c'è la storia della salvezza, che è quello che noi vediamo. E questa economia, che quindi sembrerebbe fatto di eventi storici, appunto, come diceva Bloch che citavo prima, è più divina di quanto non sembri più, poiché è duplice la condizione di Cristo. Una che è simile alla testa del corpo, per cui è considerato Dio, e l'altra paragonabile ai piedi, per cui, a causa della nostra salvezza, ha rivestito un uomo soggetto come noi alle passioni, di cui risulterà completo il mio racconto di ciò che segue, se tratterò di tutta la sua storia, cominciando dai punti più importanti e qualificanti dell'argomento. Con ciò dimostreremo anche l'antichità e insieme la divina dignità della primitiva condizione dei cristiani a quelli che la ritengono nuova e straniera, apparsa ieri e non prima. Questo è un argomento che per noi abituati a pensare al cristianesimo come radice della nostra civiltà appare totalmente insignificante. Ma che vuol dire preoccuparsi della novità del cristianesimo? 20 secoli di storia, le radici cristiane. Sono argomenti che hanno un loro peso oggi, dopo 20 secoli, di fatto cristiano, ne avevano uno molto relativo quando i secoli di fatto cristiano erano 3, non erano neanche 4, il quarto si stava compiendo, e quindi tantissimi avversari teorici del fatto cristiano lo accusavano di essere una novità, una moda. Dice, vabbè, vi stancherete di questa cosa. Noi abbiamo Omero, che è antico, noi abbiamo Platone, abbiamo Aristotele, abbiamo tante cose. Perché dovremmo stare a perdere tempo con i cristiani? Un problema quindi che gli apologeti cristiani sentivano nel III e nel IV secolo ancora. Eusebio ritiene di poter rispondere non tanto basandosi sulla continuità con i giudei, questa cosa è un'arma a doppio taglio per degli scrittori ecclesiastici in un'epoca in cui il conflitto tra chiesa e sinagoga si è ormai già consumato e portato a livelli di intolleranza reciproca piuttosto sostenuti. Lui preferisce anzi introdurre una distinzione tra gli ebrei e i giudei, dice no, gli ebrei sono quelli che da Adamo fino ad Abramo hanno ricevuto le promesse e le prime alleanze, poi mano a mano che si è andati avanti da Mosè in poi si sono distinti alcuni ebrei duri di cervice, recalcitranti, che chiamiamo giudei, e noi non abbiamo niente a che fare con questi, dice Eusebio. Con gli ebrei sì, cioè con la radice teologica sana, buona e via dicendo, sì, noi siamo antichi e tutto quanto, però riteneva anche che esporsi così sarebbe stato poco utile in sede di difesa apologetica, porta male presentarsi come la religione della pace, la religione definitiva, e far vedere che in pratica si è una setta di un'altra religione continuamente in lite per questioni di riti, di nomi, di teologia, di dottrina, non depone bene. E a quel punto Eusebio glissa, accenna sì a questa distinzione che vi ho su esposto in due parole, però il nucleo del suo argomento verte sulla antichità di Cristo. Sì, dice, siamo moderni noi, è moderno il cristianesimo, ma non è moderno Cristo. Cristo è antico. Perché Cristo è antico? Perché Cristo è il Logos. E adesso ci spiega. Nessun discorso è sufficiente a descrivere il genere e la dignità della sostanza e della natura di Cristo, della sostanza e della natura di Cristo, per cui anche lo Spirito Divino dice nelle profezie chi descriverà la sua generazione, Isaia 53,8. Già che nessuno conosce il Padre tranne il Figlio, e nessuno conosce degnamente il Figlio tranne soltanto il Padre che lo ha generato, Matteo 11,27. La luce anteriore al mondo, notate che bei titoli, noi diciamo ammazza o questo quanto ci crede nella divinità di Cristo, questo è un afiano. La luce anteriore al mondo, la sapienza intellettuale e sostanziale anteriore ai tempi, il Dio Logos che è in principio presso il Padre, chi, eccetto il Padre, può comprendere in modo chiaro? La prima e sola genitura di Dio anteriore a ogni creazione e produzione visibile e invisibile, il capo supremo dell'esercito razionale e immortale che è in cielo. L'esercito razionale e immortale si intende le schiere angeliche, il capo supremo dell'esercito degli angeli, bel titolo anche questo, e magari qui già ci viene il sospetto, oddio, è tanto un titolo onorifico questo o non è una deminuzio in qualche modo? L'angelo del gran consiglio, Isaia 9,6, sì è vero, dice angelo del gran consiglio, ma allora è come dice Eusebio, ha ragione Eusebio, il ministro dell'indicibile consiglio del Padre, beh sì, questo è vero, anche suona bene, il creatore insieme col Padre di tutte le cose, il creatore dice, beh, il creatore è un bel titolo, la seconda causa di tutte le cose dopo il Padre. Beh, sì, diciamo noi, sì, dopo il Padre, perché il Padre l'ha generato e il Figlio è stato generato, in quel senso dopo, va bene. E però cominciamo a intuire che questo elenco, pur magniloquente, sta accentuando molto la subordinazione del Figlio al Padre, molto. È vero che il Figlio è generato e il Padre genera e non viceversa, dire il contrario sarebbe un'assurdità e non sarebbe cristianesimo, ma nell'insistere su quel molto si pongono le basi dell'arianesimo, di cosa è veramente l'arianesimo, che non è, ripeto, ah Gesù è semplice uomo, Gesù non è Dio, questa è una sciocchezza, l'arianesimo ammette la divinità di Cristo, ha poi problemi a spiegare che cosa significa la divinità di Cristo e come si coniuga con la divinità del Padre, la divinità di Dio. Vediamo come continua Eusebio. Il Figlio vero e unigenito di Dio, il Signore Dio, Re di tutte le creature. Notate che bello, il Signore Dio, Re di tutte le creature, sta parlando di Gesù Cristo, non è l'attributo di uno che non ha fede, è vescovo Eusebio, ricordiamocelo, che per divinità, potenza e onore ha ricevuto dal Padre il potere e insieme la forza, perché secondo le parole divine e misteriose che le scritture gli dedicano, in principio era il Logos e il Logos era presso Dio e Dio era il Logos. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui neppure una cosa è stata fatta. Questo insegna anche il grande Mosè, il più antico di tutti i profeti. Ecco, a proposito di antichità, qui dice il più antico di tutti i profeti perché si rifà alla tradizione giudaica per cui Mosè sarebbe l'autore del Pentateuco tutto intero, quindi anche Genesi è scritto da Mosè, scritto materialmente come autore, questa è una cosa che chiaramente la critica moderna non accetta, ma per Eusebio è pacifica, cioè la Genesi, la creazione del mondo, il racconto di Adamo, l'ha scritto Mosè. Quando descrive per ispirazione divina la creazione e l'organizzazione dell'universo, cioè che il creatore del mondo e artefice di tutte le cose, proprio a Cristo e a nessun altro se non al suo divino e primogenerato Logos ha affidato la creazione degli esseri inferiori e conversa insieme con lui per la creazione dell'uomo. Attenzione, questo è un passaggio decisivo. Conversa insieme con lui per la creazione dell'uomo. Cita Genesi 1,26. Disse Dio, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Un passo comunissimo nell'esposizione della Trinitaria all'epoca e non solo all'epoca. Con chi sta parlando Dio? Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Questo lo usavano anche contro i giudei, dicevano: vedete che Dio non è solo, Dio parla con qualcuno. E sì, dicevano fin da allora i rabbini, Dio parla con gli angeli, parla con la sua corte celeste e dice: adesso facciamo l'uomo, perché Dio aveva già creato tutto. I cristiani dicevano: no, non sta parlando con gli angeli, sta parlando con uno che è al suo livello, con cui parla in un altro modo rispetto a come parla con tutte le altre creature, che è colui mediante il quale anche gli angeli sono stati creati. Un altro profeta, continua Eusebio, conferma queste parole parlando così di Dio in un punto degli inni, i salmi. Egli disse e furono fatti, egli ordinò e furono creati. Beh, noi leggiamo questo salmo e dice: vabbè, Dio dice sia la luce e la luce fu fatta. No, dice Eusebio, non è così. Egli è il Padre. Egli disse, e furono fatti gli elementi del mondo, le creature, tutto quanto, compassivo divino. Ma da chi furono fatti? Da Dio Padre? No, furono fatti dal Figlio, furono fatti dal Logos. Perché questa è l'immagine che sta proponendo Eusebio? Perché il Padre dice al Figlio e il Figlio fa, anzi. Guardate come continua il secondo verso di questo distico. Egli ordinò e furono creati. Egli ordinò, enetelato, dice il greco, ha dato un comando e furono creati. Beh, nella lettura naive che diamo noi di questo testo diciamo: guarda quanto è potente la parola di Dio. Dio comanda alla luce di esistere e la luce dal nulla esce fuori. Viene partorita dal nulla, viene fuori sgattaiolando, tanto è potente l'ordine di Dio. No, dice Eusebio, il Padre sta comandando al Figlio e il Figlio crea la luce, perché il Figlio, che è tutto quello che avete sentito, che per divinità, potenza e onore ha ricevuto dal Padre il potere insieme alla forza, tutto questo, il Figlio prende ordine dal Padre. Il padre dice crea la luce e il figlio prende e crea la luce. Questo è l'arianesimo, in una forma ancora moderata. Adesso cominciate un po' a capire, immagino, il tenore di questa eresia e anche quanto fosse poco difficile, poco facile da diagnosticare. Noi in questi giorni diciamo: ah, ho un po' di tosse, ma che è? Ho un po' di febbre, ma che è? Ma sarà l'influenza o sarà qualcosa di peggio? Quando noi leggiamo le pagine di Eusebio, come anche di altri, noi non vediamo empietà, noi non vediamo iconoclastia, voglia di buttare giù le istituzioni, le buone credenze, noi vediamo una certa voglia di spiegare in modo plausibile, nel modo che sembrava loro migliore, le implicazioni e le difficoltà date dalle pretese di Gesù. Questo l'abbiamo detto, penso, fino alla nausea, e chiedo scusa in caso. Dice un altro profeta, quindi presenta il Padre creatore che come capo supremo ordina con un cenno regale e il Logos divino che è secondo dopo di lui e non è altro rispetto a quello che ci viene annunciato che ubbidisce agli ordini del Padre. Chi è questo Logos? È Cristo. Ecco perché dice l'economia di Cristo spiega tutto. È l'economia di Cristo che ci dice quanto è antico il cristianesimo e quanto non dobbiamo sentirci in soggezione davanti a un Celso che dice che siamo una moda passeggera. Non siamo una moda passeggera, perché tutto quanto il mondo è stato creato dal Logos e il Logos è Cristo e il Logos prende ordine dal Padre. Oddio, diciamo noi, questo è proprio così? A noi sembra un po' strano ora che l'abbiamo chiarita così nel dettaglio, ora che vi ho zoomato il particolare così. Così fortemente non era altrettanto chiaro. Vi dico solo che Costantino, favorisce il concilio di Nicea che condanna Arrio, Costantino di fatto negli anni si avvicina a posizioni ariane e viene battezzato alla fine della vita non da Silvestro come vuole una pia leggenda, non da Silvestro a Roma in Laterano, ma da Eusebio di Nicomedia in Oriente. Eusebio di Nicomedia è un vescovo ariano, quindi gli argomenti non sono deboli, gli argomenti dell'arianesimo. Questo Logos, anche tutti quanti, come si dice, si sono illustrati fino dalla creazione dell'uomo per giustizia e venerazione di Dio, quelli che stavano con Mosè, il grande servitore, e prima di lui Abramo per primo e i suoi figli, e quanti in seguito apparvero giusti e profeti, contemplando coi limpidi occhi dell'intelligenza. Lo hanno conosciuto e gli hanno rivolto la dovuta venerazione come al figlio di Dio. Questo è un tema già usitato nella storia teologica, della letteratura teologica antica, cioè che il Logos fosse il soggetto delle teofanie, il soggetto delle teofanie. Non si è fatto vedere Dio Padre, mai. Noi oggi guardiamo la Trinità di Rubliov e diciamo, ah ecco la Trinità di Rubliov, questa è un'interpretazione che prima del Medioevo non ha mai fatto capolino, cioè quella per cui i tre angeli rappresenterebbero le tre persone della Trinità. Prima del Medioevo, appunto l'epoca in cui fu dipinta, fu scritta quella magnifica e sublime icona, gli angeli di Abramo, quelli che appaiono alle querce di Mamre, sono il Logos con due angeli. Dio Padre non può essere visto, Dio Spirito Santo neanche ci stiamo a pensare, come vi ricordate dalla puntata sul Novaziano, il regresso della pneumatologia. Di fatto sì, lo Spirito Santo continuiamo a menzionarlo perché c'è nelle formule del battesimo, della confessione trinitaria, ma di fatto pensiamo al padre e al figlio, e il figlio è già in una posizione scomoda. Se facciamo entrare pure lo Spirito Santo, qui non c'è posto più per niente, anzi abbiamo già sbragato tutto, non esiste più il monoteismo. Già farcene stare due è difficile, farcene stare tre è impossibile, quindi non ci perdiamo neanche tempo. Dopo Tertulliano, dopo Origene, questa fu la scelta fino a Nicea, ma soprattutto fino a Costantinopoli del 381, perché ancora Nicea sullo spirito fa una politica di questo tipo, sì, lo afferma, lo mette lì, ma non si sbilancia più di tanto a dire che cos'è o che fa. E vedete che cosa dice Eusebio? Si dice che Dio, il Dio Signore, apparve come un comune mortale ad Abramo che sedeva presso la quercia di Mamre, Genesi 18. Quello subito prosternatosi, anche se vedeva con gli occhi un uomo, lo adora come Dio e lo supplica come Signore. Mio Dio e mio Signore, sono le parole di San Tommaso dopo la risurrezione. Lo adora come Dio e lo supplica come Signore e conferma di non ignorare chi fosse, esprimendosi con queste parole: «O Signore che giudichi tutta la terra, non farai tu il giudizio?» Questi sono il versetto 25. Nessun motivo ci può indurre a credere che la sostanza increata e immutabile di Dio onnipotente si cambi in forma d'uomo, ma neppure che essa inganni gli occhi di chi vede con l'apparenza di una creatura inesistente, o che la scrittura inventi una tale favola. Ma allora chi altri diremo, il Dio e Signore che giudica tutta la terra e fa il giudizio, che è apparso in forma di uomo, se non, siccome non è lecito dire la causa prima di tutte le cose, soltanto il suo Logos preesistente. Non è lecito dire la causa prima di tutte le cose. Perché? Perché la causa prima è il Padre, e il Padre non appare. Il Padre viene rivelato dal Figlio, ma il Padre in sé non appare. Il Padre in sé è invisibile. Badate, questo dettaglio, il Padre in sé è invisibile, è pacificamente accettato da tutta la tradizione, anche dagli anti-ariani sarà accettato. Certo che soltanto il Figlio rivela il Padre, certo che non si può vedere il Padre. Tutti l'hanno accettato, l'abbiamo trovato anche nelle opere che abbiamo letto qui su Radio Maria, qui a Padre Nostri. E allora verrebbe da dire, se è pacifico questo, perché non è pacifico l'assunto ariano? E in effetti la domanda è lecita. Perché non è lecito? Perché non è pacifico l'assunto ariano? Ci sarebbero voluti secoli di dispute per, diciamo, portare a convalescenza l'organismo della Chiesa. Tutte le eresie sono come un virus che fortifica le difese immunitarie, ma mentre lo fa produce un forte squilibrio. Mentre lo fanno producono un forte squilibrio, tutte le eresie. E chiaramente dopo l'organismo ecclesiale si rialza più forte e più bello di prima, ma nel mentre subisce una febbre, subisce una passione, una vera passione. E qui dice, di lui anche nei salmi si dice, ha inviato il suo logos e li ha sanati e li ha liberati dalle loro rovine. Il Salmo 106 dice, ha inviato la sua parola. E qui Eusebio sfrutta il fatto che parola in greco si dica logos per indicare che sta parlando di Gesù. Questi che è secondo Signore dopo il Padre, secondo Signore dopo il Padre. Qui sentite affermazioni forti, ma badate che se io non vi avessi detto questo è un testo di un ariano, voi avreste detto, beh, secondo Signore, nel senso che nella numerazione il Padre, il Figlio e lo Spirito viene secondo, non che non è Signore, ci mancherebbe. Ed è per questo che è difficile diagnosticare il virus dell'arianesimo. Non è affatto facile, e queste persone sono rimaste sulle cattedre delle loro chiese e magari sono riuscite a far esiliare gli altri. Atanasio, quello di cui leggeremo tra poco i testi, fu esiliato tante volte perché aveva posizioni che noi diremmo ortodosse, ma chi non le aveva ortodosse, come appunto Eusebio, stava al sicuro, generalmente. Poi nel IV secolo si è visto di tutto, dei clamorosi rovesci di mano a mano che cambiavano gli imperatori, chi era persuaso dell'arianesimo, chi era persuaso della dottrina nicena. Però le due posizioni non sono così immediatamente riconoscibili, non sono così immediatamente distinguibili. Che hai tu oggi, l'influenza o il coronavirus? È difficile dirlo, bisogna fare il tampone. E il tampone come si fa? Il tampone si fa andando a chiedere esattamente che cosa pensi del figlio. Il figlio è uguale in dignità al padre? Se dici di no, il tampone è positivo. Hai il coronavirus, cioè hai l'arianesimo. Poi quanto ti ha preso grave questo arianesimo? Può prenderti in forma moderata, come ce l'ha Eusebio di Cesarea, che più di questo non dice, e può invece spingersi a una forma radicale dicendo no, questo significa che c'era un tempo in cui il padre era solo e non esisteva il figlio, la negazione della generazione eterna, un terremoto. Questa è una forma severa di arianesimo. E poi ci saranno le forme radicali di arianesimo. Il figlio col padre non c'entra niente. A queste arriveremo nei prossimi incontri, dove leggeremo testi che ci faranno capire anche come si motivino, come si siano motivate posizioni tanto drastiche. Eppure vedete che quando la forma virale non è severa, la distinzione dalla confessione poi acclarata come ortodossa non è tanto semplice. Cerco di accelerare perché voglio leggere un paio di testi ancora e poi invece voglio sentire voi con le vostre risonanze, con le vostre domande se ne avete. Salto un pezzo, vado al paragrafo 10 dove, questo è bello perché dà anche coscienza della consapevolezza storico-critica di Eusebio anche nel IV secolo. Non è lecito supporre che le teofanie che abbiamo descritto siano degli angeli inferiori e ministri di Dio, perché quando qualcuno di costoro appare agli uomini, la scrittura non lo nasconde, definendolo per nome né Dio né Signore, ma angelo, come è facile dimostrare con mille testimonianze. Cioè, dice lui, non è vero che quando si parla delle querce di Mammona in realtà sono tre angeli e non sono Dio, perché quando si parla di angeli nella scrittura troviamo benissimo il termine angeli. Se non si parla di angeli, allora dobbiamo capire che c'è altro in ballo. Su questo si potrebbero fare delle obiezioni, ma l'argomento posto da Eusebio ha una sua valenza, ha un suo rigore anche. Ecco, lui lo spinge fino al punto che quando arriva, Ecco, infatti è scritto: avvenne che quando Giosuè stava a Gerico, avendo sollevato lo sguardo, vide un uomo che stava ritto dinanzi a lui con la spada sguainata in mano, e Giosuè, avvicinandosi, gli disse: sei dei nostri o dei nostri nemici? Il testo lo presenta come uomo, Ish, Aner, tant'è che Giosuè chiede soltanto: tu con chi stai? Ti devo ammazzare o non ti devo ammazzare? La domanda. E quello gli risponde: sono il capo supremo dell'esercito del Signore. Tutti noi, sapendo che cos'è l'esercito del Signore, cioè l'esercito degli angeli, capiamo che il capo supremo è un angelo, anzi è un arcangelo. Così leggiamo sempre quel testo di Giosuè 5. Eusebio no, Eusebio, facendo leva sul fatto che qui manca la parola angelo e che si usa la parola Signore, dice: anche quello era il Logos. Anche quello era Gesù. Gesù si è presentato da Giosuè, anzi Giosuè avrebbe preso il nome di Gesù dopo, cioè l'avrebbe preso a un certo punto perché Mosè gliel'aveva dato. E dice: sono il capo supremo dell'esercito del Signore, sono appena arrivato. Giosuè si prostrò a terra dinanzi a lui e gli disse: Signore, che cosa comandi al tuo servo? Quello che sembrava un uomo forse da uccidere diventa il Signore, cioè Dio. E disse a Giosuè, il capo supremo del Signore: sciogli il calzare dai tuoi piedi, perché il luogo dove tu stai è il luogo santo. A questo punto il link che aziona Eusebio è anche prevedibile, ma non banale, ed è molto bello, perché dice: vedete, chi l'ha detto, sciogli il laccio dei tuoi sandali, perché il suolo dove tu stai è terra santa? Chi l'ha detto poco prima? L'ha detto il profeta ardente a Mosè, non ancora a Giosuè, parlava con Mosè all'epoca. E chi stava nel roveto ardente? Tu dici: Dio. Sì, Dio è facile. Dio chi? Dio è il Logos, era Cristo che parlava nel roveto ardente. E infatti vedete che sia a Mosè sia a Giosuè dice le medesime parole: sciogli il laccio dai sandali, perché il luogo dove tu stai è terra santa. Qui anche, in base alle parole, potrei giudicare che questo è lo stesso che rispose anche a Mosè, poiché pure a tal proposito la scrittura dice così: quando il Signore vide che Mosè si avvicinava per poter guardare, lo chiamò dicendo: Mosè, Mosè. Quello rispose: che c'è? E il Signore disse: non avvicinarti, sciogli il calzare, il luogo dove tu stai è terra santa. E gli disse: io sono il Dio di tuo padre, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. E uno dice: ah, ma allora va bene dire Dio anche del Logos? Certo che va bene dire Dio anche del Logos. L'arianesimo non nega che il Logos sia Dio, almeno nelle forme moderate, neanche in tutte le forme severe, solo in alcune forme estreme nega una vera natura divina al Logos. Su questo poi vedremo nelle prossime puntate. Adesso io immagino di aver letto abbastanza per dare un'idea di questa prima posizione di Eusebio. Penso di non aver neanche annoiato, perché insomma mi sembra una pagina molto bella. Lascio la linea alla regia e resto in attesa dei vostri commenti e dei vostri interventi, poi leggeremo Atanasio.
Pronto? Pronto?
Buonasera, buonasera.
Sono Bergamasco, volevo chiedere questo. I ricoverati in terapia intensiva possono parlare? Glielo chiedo questo perché loro, se vogliono, diciamo, confessarsi, ricevere l'estrema unzione, l'eucaristia, riescono a capire oppure è impossibile? E poi dico, in tutti gli ospedali c'è il cappellano e può andare a visitare questi pazienti moribondi oppure malati? Ecco, e poi alla fine volevo dire un requiem eterno, lo dico in latino, per tutti i sacerdoti di Bergamo, che io li conosco, perché forse eterno riposo dona loro, Signore, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Me ne lasci dire anche uno in latino, requiem eterna, dona est domina, e luce perpetua, luce a te, crescanti in pace. Amen. La ringrazio e buongiorno.
Grazie a lei, grazie a lei. Dunque, chiaramente io capisco l'apprensione, ma da un lato le domande andrebbero fatte centrate sull'argomento. Certo, l'argomento in questo momento è il coronavirus, è inutile che ce lo neghiamo. Dall'altro, soprattutto, io non dispongo purtroppo delle informazioni che il nostro ascoltatore bergamasco chiedeva. Io posso dire che, a quanto ho letto, le persone in terapia intensiva, salvo il caso di induzione dello stato comatoso per via farmacologica, sono lucide anche negli ultimi istanti. Quindi il modo di rivolgere gli ultimi pensieri, le ultime volontà, abbiamo letto che c'è. Alle volte sono gli infermieri, i medici che con il telefono fanno fare delle videochiamate. Purtroppo il contatto fisico con i cari è massimamente sconsigliato dalla quasi certezza di estendere il contagio. Questa è una cosa straziante. Un vescovo italiano l'altro giorno mi diceva: va bene tutto, ma ti garantisco che non poter fare i funerali mi spezza il cuore. Questo è un problema enorme. Noi viviamo uno stato di emergenza. Quando si diceva l'ospedale da campo sembrava una metafora, adesso non è più una metafora, bisogna vedere quello che c'è. Allo stesso modo io non ho le nozioni per rispondere su dove siano i cappellani, dove non siano. Certo, ci sono tanti sacerdoti eroici che stanno andando a visitare le persone fino a dove si può entrare, dove il contatto è inibito a tutti, io non so. Chiaramente il Signore non ci abbandona, come ci insegna anche la commedia, perfino per bocca di un demonio, tu te ne porti di costui l'Eterno per una lacrimetta che il mi toglie, alla misericordia divina che ha sì gran braccia, dice il poeta, che volentieri accoglie quel che a lei s'affida. Non servono i sacramenti, questo sia detto senza polemica, senza impietà. I sacramenti sono cose santissime, le più sante che ci sono sulla terra, ma insegna San Tommaso, neanche Dio lega a filo doppio la grazia ai sacramenti. Dio può sempre salvare, e se si è in una condizione di oggettiva impossibilità di ricorrere ai sacramenti, Dio conosce mille altre vie per portare a sé quelli che vuole salvare, quelli che cioè vogliono corrispondere alla sua offerta di salvezza. Grazie. La seconda telefonata?
Pronto? Pronto?
Sì, buonasera. Buonasera.
Buonasera, sono Padre Alessio, telefono dalla Sicilia. La ringrazio, salve, professore, per la formidabile lezione. Ascolti, grazie. Quando si parla dei popoli barbarici arianizzati o ariani per via del Vangelo di Wulfila, ci si domanda come è possibile un cristianesimo così barbarico, così violento contro il cattolicesimo in Italia e in Spagna, e quasi sembra che siano due religioni diverse, tanto la differenza nel popolino, direbbe, nell'immaginario, sono voluti secoli, quasi fino a Carlo Magno, perché questa eresia scomparisse, diciamo, nella pratica. Nell'immaginario collettivo in Europa oggi, quanto c'è ancora substrato di arianesimo, di neonestorianesimo, se lei pensa, quando ci rivolgiamo a Cristo Gesù, se dovessimo parlare con la gente, Gesù è un uomo, noi non pensiamo che stiamo parlando al Logos, al Verbo incarnato, quindi alla natura umana del Verbo incarnato, no? Ci rivolgiamo a Gesù. È un problema serio, ne parlavo con teologi, io sono un monaco ortodosso, immagini quanto mi preme questo substrato che in qualche modo i santi vescovi, i santi pastori e la santità cattolica in Occidente ha lavorato nel tentativo disperato di far entrare queste verità di fede che sono state enunciate nei concili ecumenici. Ma forse, come diceva lei, che ce ne importa, nell'immaginario non capiamo l'importanza del fatto che Gesù ci ha rivelato questa vita intratrinitaria, per cui gli siamo eternamente riconoscenti, quanto nella catechesi bisognerebbe fare. Allora si capisce perché l'Eucaristia, Lutero non l'avrebbe detto, queste stupidaggini, o Zuviglio, Calvino, è il corpo di Cristo, perché è un Dio che agisce. L'ascolto volentieri per telefono e la ringrazio delle splendide catechesi che sta facendo, professore.
Grazie, grazie molto, Padre Alessio, mi lusinga sempre tanto quando quando scopro che non ci sono solo cattolici in ascolto di Padre Nostro e di Radio Maria in generale, perché mi rendo conto di quanto i padri siano veramente un focolare attorno al quale, anche se soltanto una volta ogni tanto, la sera, ci ritroviamo come attorno al fuoco, possiamo però sentire il tepore dell'unità. Nella fattispecie, a Padre Alessio vorrei dire che sì, la questione degli strascichi di arianesimo si mescola anche con strascichi di nestorianesimo, volgarizzato, perché anche Nestorio non sempre voleva intendere le cose che gli hanno fatto dire. Penso anche soltanto a Teodoreto di Cirro, che in qualche modo prese le sue difese e cercò di dire: guardate che Nestorio è impreciso perché gli manca un concetto, il concetto era quello di Prosopon, però non sta dicendo quello che voi sembrate fargli dire, voi anzi invece, parlava dei monofisiti, voi tendete a un'eresia pericolosa, parlava agli alessandrini, ai monofisiti. Lì poi c'è anche sui monofisiti, c'è la questione di Severo d'Antiochia, del miafisismo, tutte cose che, se Dio vuole, se ci dà vita e salute, affronteremo anche qui in questa rubrica, ma che non sono il tema di questa tradizione, di questa trasmissione. Per quanto invece riguarda la questione dei popoli arianizzati e della traduzione di Wulfila, Padre Alessio in qualche modo mi stimola a farmi pubblicità, perché a breve uscirà un saggio, un mio saggio, che verte proprio sull'argomento, per i tipi di Tab, una giovane editrice romana, che tratta proprio di come la teologia cristiana, cattolica, ma ortodossa, non c'era la divisione, in Occidente recepì e vide i barbari che venivano dall'Oriente, barbari che erano prevalentemente, se non totalmente, ariani, che grosso modo possiamo dividere in goti e vandali, poi i visigoti, gli ostrogoti, vabbè, ma grosso modo erano i goti e i vandali. Su questo adesso rimando volentieri al mio volume, quando uscirà, magari faremo, se Dio vuole, una puntata per parlarne più nella fattispecie, ma una cosa che voglio dire è che ci sono fonti e fonti. Io nel mio volume tratto di Agostino, Orosio e Salviano, e voglio dire che se Orosio è colui che ha dato un po' il là alla ricezione della teologia politica agostiniana in tutto il Medioevo latino, e quindi ci ha portato a vedere questi barbari come feroci, come sanguinari, e posto che senza dubbio la guerra si fa con le armi e col sangue, quindi non è che andassero coi fiori questi a conquistare l'Europa. D'altro canto, soprattutto i goti, non tanto i vandali, ma soprattutto i goti, avevano forte intenzione di integrarsi con i romani, specie al principio, e Alarico, nel sacco di Roma, che poi fu la scintilla da cui partì l'Opus Magnum et Ardum di Agostino, il De Civitate Dei, Alarico avrebbe risparmiato quelli che si rifugiavano nelle chiese. Lui aveva detto ai suoi soldati: chi si rifugia in chiesa non lo dovete toccare. Alarico avrebbe fatto riportare le reliquie che alcuni soldati stavano per razziare, le reliquie dei santi apostoli, i vasi dei santi apostoli, le avrebbe fatte riportare solennemente in San Pietro, e noi abbiamo le descrizioni di alcune cronache anche abbastanza vicine ai fatti, che raccontano di un'invasione che a un certo punto diventa una processione, perché questi rinfoderano la spada e riportano le reliquie in San Pietro. E anche sui vandali, dicevo, ci sono fonti e fonti, perché l'ultimo autore che io tratto, che è Salviano di Marsiglia, dice un'enfasi eccezionale su quanto sono bravi questi barbari e quanto siamo cattivi noi cattolici, sono barbari ma non lo sanno neanche, perché non sanno quanto è sbagliata la loro traduzione, e comunque quindi in buona fede si salvano, sono meglio di noi. Questo è un po' l'impianto di Salviano detto male, ma Salviano arriva a dire delle cose che peraltro sono anche prive di riscontro storiografico, ma sarebbero importanti. Dicono che in Africa i vandali, appunto sono i vandali che invadono l'Africa, Agostino muore con l'invasione vandalica sotto le mura di Ippona, i vandali in Africa chiusero i bordelli, chiusero i lupanari, non solo, fecero sposare le prostitute, trovarono nell'amministrazione statale lavoro alle prostitute, quindi Alle volte temo che la storiografia sui barbari ariani abbia ancora bisogno di un po' di riscrittura, proprio perché erano cristiani ed erano cristiani veramente, erano cristiani di buon cuore. Alcuni episodi, ora quello dei Vandali in Africa non trova riscontro, ma quello di Alarico e della Clemenza durante il sacco di Roma, che pure fu efferato fuori dalle chiese, ma dentro le chiese no, ci impone di rivedere la Vulgata sulla loro crudeltà. Certo che l'impero romano barbarico si andava spegnendo, questo non lo nega lo stesso Salviano, che racconta che sì, da principio i Goti sognavano di sostituire, di soppiantare la Romania con la Gotia, cioè di costruire un impero goto, poi capirono che non ce la facevano. Propter effrenatam barbariem, dicevano essi stessi, cioè, noi non siamo come i romani, noi non abbiamo il genio civile, non abbiamo il genio giuridico, non abbiamo la forza della disciplina, non le sappiamo osservare le leggi, quindi già se riesco a tenere in piedi, a puntellare l'impero che sta cadendo, già sarò contento, diceva Ataulfo, già sarò contento di aver fatto il mio. Chiedo scusa per la divagazione, ma non potevo resistere. C'è una terza telefonata?
Pronto? Buonasera, sono Giuseppe. Senta, io faccio un po' appello ai miei ricordi giovanili. E ricordo un'espressione, en pote uken, era per quanto non era. Per questa espressione può essere arianamente ambigua. Cosa mi dice lei?
Sì, no, veramente l'ho citata, non l'ho citata in greco, lei l'ha citata in greco molto correttamente, ma l'ho citata, cioè c'era un tempo in cui non c'era, il soggetto non espresso è il verbo, c'è stato un tempo in cui il verbo non era stato generato, è precisamente quella che ho chiamato la prova del tampone dell'arianesimo duro, dell'arianesimo severo, non l'arianesimo che dice sì, c'è Dio ma non è il Dio. No, c'è un arianesimo bello forte, schietto, lo vedremo nelle prossime puntate, in cui si nega che il verbo sia stato generato dall'eternità. E questa è una forma molto molto forte, severa di arianesimo. Già quello che abbiamo letto in Eusebio è vero arianesimo, ma non è in una forma severissima. Quella caratterizzata dalla formula da lei ricordata è invece il tampone, quello che possiamo chiamare con facile riferimento alla nostra quotidianità di questo periodo, il tampone. Grazie Giuseppe. C'è una quarta telefonata?
Sì, pronto?
Eccoci. Sì, buonasera.
Sì, buonasera. Sono Luisa da Bolzano.
Salve.
Volevo intanto ringraziarla e poi volevo chiedere, alla luce di quanto lei ha spiegato stasera, come interpretare le parole di Gesù che dice mio cibo è fare la volontà del Padre mio. La ringrazio tanto. Buonasera.
Grazie di cuore a Luisa. Penso di poter dare una risposta anche piuttosto breve. Chiaramente, in tutto quanto il corso della contesa, della disputa ariana, che dura in modo estenuante per un secolo buono, voi immaginatevi la tensione che viviamo noi per il Covid-19 vissuta in tutta la Chiesa, in tutto il Mediterraneo, per un secolo buono. Così si viveva. Ah, quello è ariano, quello ha fatto deporre quell'altro, ah, c'è l'imperatore che è contro di noi, sì, ma adesso l'imperatore cambia. Tutta questa disputa verteva in una polemica continua, e grazie a Dio che non c'erano i social all'epoca, sull'esegesi dei passi in cui si enfatizzava o si minimizzava la subordinazione di Gesù al Padre. Cioè passi come quello citato dalla signora Luisa venivano da una parte enfatizzati, vedete che prende ordini dal Padre, come fate a dire che è uguale? E minimizzati dall'altra parte dicendo ma no, ma lì è la natura umana che parla, è chiaro che in quanto uomo il figlio impara dal padre, il figlio è sempre in ascolto del padre, la sua pietà, lo dice la lettera agli ebrei, eccetera, eccetera. Quindi tutto quanto si gioca in questo scenario, su questo scacchiere, ed è importantissimo, mi fa piacere che la signora Luisa l'abbia sottolineato, è importantissimo che non mancano appunti, appigli all'una e all'altra posizione. La ragione per cui l'ortodossia poi si impone sull'eresia ariana è che trova una maggiore coesione economica, cioè spiega più cose a un prezzo minore, spiega, rende meglio ragione del mistero di Dio compromettendo meno cose, e facciamo sempre così con ogni forma di filosofia. Poi ci torneremo nelle prossime puntate. Grazie. C'è l'ultima telefonata?
Buonasera, sono Giuseppe di Caltanissetta. Ah.
Salve Giuseppe,
ecco, buonasera. Ricordo di aver letto in una nota, leggendo il Genesi, che i tre personaggi che si presentano al querceto di Mamre, ad Abramo, in questi tre personaggi adombrata la Santissima Trinità. Ricordo, e tra parentesi, ricordo anche che si faceva riferimento già ad Origene. Volevo sentire un po' un suo parere su sì. Questo.
Sì, 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 è vero. C'è altro?
C'è già qualcuno, evidentemente, in epoche precoci, che pensa appunto,
sì,
magari.
Certo, certamente.
E poi è bello questo fatto al quale lei accennava, o meglio, al quale accennava l'autore ariano, semi-ariano, Eusebio, sì. Al fatto che è l'angelo, oppure invece la seconda persona della Santissima Trinità, però mi pare di percepire, leggendo la scrittura, specialmente nel Genesi, che l'angelo spesso rappresenta Dio stesso,
sì,
come nell'incontro, nella lotta tra Israele, tra Giacobbe e il personaggio misterioso.
E infatti è un passo scomodo per...
Questo è un aspetto, certo. Non so se lei ci può aiutare un tantino a un po' svicinare questa figura dell'angelo che nel quale si adombra o nel quale è presente proprio la divinità stessa. La
sì, ringrazio. Grazie a lei. Guardi, rapidissimamente, perché vorrei leggere qualche riga almeno anche di Atanasio, anche se Atanasio ci accompagnerà tanto tanto a lungo nelle prossime puntate. Sì, che l'angelo rappresenti Dio è una cosa fuori di dubbio. Stavo leggendo proprio in questi giorni un bellissimo testo gnostico, il Pistis Sophia, un testo strepitoso, in cui Gesù racconta di aver preso le sembianze dell'angelo Gabriele per l'annunciazione. Addirittura dice: sì, esiste Gabriele, non è che non esista, però quella volta io mi travestii da Gabriele per sfuggire, per non farmi notare dagli arconti del mondo, passai e venni a presiedere alla mia incarnazione, che poi è un'incarnazione gnostica, quindi è tutt'altra cosa. Questo solo per dire che ancora in ambiente neotestamentario e post-testamentario, quindi in ambiente subapostolico e post-apostolico, la interpretazione dell'essenza angelica oscilla tra l'essere una mera ipostasi di Dio, una parvenza di Dio, una teofania in senso tecnico, quindi l'angelo non è un vero angelo, una vera persona, ma è l'espressione letteraria dell'apparizione di Dio, oppure e anzi la presenza personale con consistenza ipostatica di una creatura razionale che poi viene elaborata dall'angelologia cristiana e che è portavoce di Dio. Questa poi è la tradizione dottrinale. Nella scrittura si trovano l'una e l'altra cosa. Infatti Eusebio giustamente non cita quel passo di Giacobbe, della scala di Giacobbe, perché sarebbe venuta scomoda al suo argomento. Nessuno cita un passo che gli viene scomodo al proprio argomento, se non per disinnescarlo in qualche modo. Se non hai modo di disinnescarlo, lo passi sotto silenzio. Quindi questo per quanto riguarda gli angeli. Per quanto riguarda la Trinità, è vero che Origene aveva offerto più interpretazioni, ma questo è tipicissimo dello stile di Origene, proprio perché sa che un'allegoria non ne esclude un'altra e che moltissime allegorie possono stare tutte quante insieme. Una volta che si sia stabilito il testo, quindi il livello letterale, si può passare alle allegorie. È vero, sì, Origene le ha presentate tutte e due, ma in senso di mera figurazione. Origene è un altro che mai e poi mai avrebbe ammesso che Dio Padre si potesse vedere, cioè l'idea che i tre angeli delle querce di mamme rappresentassero, prefigurassero, simboleggiassero la Trinità, non significa in origine assolutamente che veramente le tre singole persone si erano presentate lì, perché il Padre non può essere visto. Questo in origine è chiarissimo, in tutti gli autori antichi è chiarissimo, ed è per questo che dicono sì, su un piano allegorico possiamo dire che rappresenta la Trinità al completo, sul piano storico quel giorno a Mammare non poteva esserci il Padre, perché il Padre non si vede, lo Spirito potrebbe pure ma non ci interessa, c'è il Logos con due angeli e poi questi tre personaggi ci rimandano allegoricamente, mistagogicamente alla Trinità. Penso di aver dato in qualche modo una definizione, un'illustrazione, spero di aver dato una risposta, ecco. E adesso vorrei leggere almeno qualche pagina, un paio di paginette, abbiamo pochi minuti, a meno che non mi comunichino che posso prendermi qualche minuto di recupero, come si direbbe in gergo calcistico, ma abbiamo delle pagine scritte da Atanasio, alcuni dicono che sono scritte prima del sorgere della controversia ariana, quindi almeno intorno al 318, altri invece che furono scritte durante l'esilio a Treveri. Sapete, ogni volta che Atanasio veniva esiliato scriveva un'opera, fondava monasteri, è stata un'opera benefica quella di esiliare il povero Atanasio, ogni volta avrebbe portato spore di monachesimo egiziano in giro per il mondo. E leggiamo una pagina tratta dal Conto ai Pagani e una dall'Incarnazione, dal Trattato sull'Incarnazione. La cosa interessante è che entrambe le datazioni sono possibili, sia quella alta sia quella bassa, perché in queste pagine non si avverte il minimo riferimento polemico, come non si era avvertito nelle pagine di Eusebio, ma quelle erano del 311, era ovvio che non ci fosse riferimento polemico. Queste sono, se non successive, sono a ridosso del sorgere della polemica ariana, eppure non c'è affatto riferimento polemico, perché il discorso è ad extra, sta parlando fondamentalmente ai pagani, sta spiegando il dogma cristiano, la dottrina cristiana e chiaramente non ha alcun interesse a mostrare, a far volare gli stracci, i panni sporchi si lavano in famiglia, come dice il proverbio, non vado a spiegare ai pagani che cosa abbiamo da dirci noi nelle nostre bagatelle interne, più o meno importanti e gravi che siano. Vi leggo anzitutto una pagina sul Logos, perché è molto bella e vi rimanda al tenore alessandrino di Atanasio. Dice, ma chi è il creatore? Infatti è necessario soprattutto chiarire e trattare questo argomento, perché non avvenga che uno, errando su questo per ignoranza, ne immagini un altro e ricada nella stessa impietà degli uomini prima di noi. Qui Simonetti traduce impietà, però dice ateoteta, il greco, dice nello stesso ateismo, poi ateismo è parola moderna, un traduttore stenta a metterla in un testo antico, però si parla di ateoteta, di un essere senza Dio, di quelli che immaginavano un creatore diverso dal Redentore, quindi gli gnostici, i marcioniti e via dicendo. Ritengo perciò che su questo nessuno debba avere idee poco chiare. Se infatti il ragionamento ci ha dimostrato che quelli che i poeti dicono dei non lo sono, ha confutato quelli che per errore deificano la creazione e ci ha fatto vedere in generale che l'idolatria dei pagani è ateismo, ed ecco qui la usa la parola, ed impietà, tolto via tutto ciò, risulta necessariamente che la nostra è la vera religione e che tutto quello che noi adoriamo e annunciamo è il solo vero Dio, Signore anche della creazione e artefice di ogni sostanza. Ma chi è costui se non il Padre di Cristo? Anche qui c'è un monarchianesimo che c'è. Il punto non è capire se Dio è il Padre, Dio per eccellenza è il Padre, il punto è capire se il Figlio anche è Dio in senso vero e proprio. Questa è la distinzione. Che un'accentuazione sul padre, una certa insistenza monarchiana, la troviamo sempre, l'abbiamo trovata anche in Novaziano, senza questa sottolineatura gli autori non avrebbero saputo mantenere l'unità divina, perché la soluzione di Tertulliano non la vuoi perché introduce materialismo, e allora come fai a mantenere l'unità divina se non accetti l'unica sostanza? Devi insistere sul padre. E questo lo fa anche Atanasio qui, che pure non manca di altri strumenti, che trascende ogni sostanza creata, il quale, come abile nocchiero, con la sua sapienza e il suo logos, che è Cristo, nostro Signore e Salvatore, governa e dispone l'universo al fine della salvezza e sembra e come a lui sembra essere bene. E l'universo sta bene così, come è stato fatto, e noi lo vediamo, perché anche questo egli vuole, e di ciò nessuno potrebbe dubitare. Sembra un po' il Leibniz ricucinato da Voltaire nel personaggio di Pangloss, ma è importante, al di là dell'immagine del migliore dei mondi possibile, è importante che si chiarisca questo elemento, che verrà ancora richiamato da Benedetto XVI a Lisbona. Se il mondo è stato fatto con ragione, sapienza e scienza ed è stato ordinato nel modo migliore, ne consegue che chi lo governa e lo ha ordinato non è altro che il Logos di Dio, ecco, il disegno intelligente, diremmo noi. Ora, il disegno intelligente però, dov'è che lo dice, che passo avanti, così, il disegno intelligente non va inteso come una, eccolo, una mera teoria, cioè c'è una sussistenza ipostatica del Logos. Dice: dico Logos, non quello che è insito e innato in ognuna delle creature, che alcuni sono soliti definire anche seminale, cioè spermaticos, che di per sé è senza vita, ragione, intelletto, cioè la ratio delle cose, non è una persona, dice Atanasio, ma agisce solo per azione esterna secondo la capacità di colui che l'ha immesso, cioè le leggi della fisica sono logiche, ma non sono Dio. Non sto dicendo questo, né è parola come ce l'hanno gli esseri razionali, cioè composta di sillabe ed espressa nell'aria. No, sto parlando del Dio vivente ed operante, che è proprio il Logos del Dio buono di tutte le cose, bellissimo, il quale è altro rispetto alle creature e a tutta la creazione. Atanasio chiaramente ha anche un po' paura di una deriva immanentistica che sfoci alla fine nel panteismo. È il proprio e solo Logos del Padre Buono, e con la sua provvidenza ha ordinato e illumina questo universo. Vado avanti, lascio la pagina di Contro i Pagani e vado a quella dell'Incarnazione. Lasciamo quella in cui si parla della creazione dell'uomo. E dice: per questo motivo il Logos di Dio, devo saltare se no non arriviamo, incorporeo, incorruttibile e immateriale, venne nella nostra terra, senza però che prima ne fosse stato lontano. Infatti nessuna parte della creazione è rimasta priva di lui, ed egli, coesistendo col Padre suo, vedete, coesistendo col Padre suo, non stando sotto, prendendo ordini, pervade completamente l'universo, la sua sostanza pervade l'universo, non è un maniscalco che uno mi dice serra il cavallo, ferra il cavallo, e quello ferra il cavallo, così come sembrava nelle pagine di Eusebio, enfatizzandole un poco. E invece no, coesistendo col Padre, egli pervade completamente l'universo, ma venne condiscendente per la sua benevolenza verso di noi e per rendersi a noi manifesto, e vide il genere delle creature razionali in rovina e la morte che dominava su di loro con la corruzione. Vide anche che la minaccia per la trasgressione manteneva salda la corruzione a nostro danno, e che sarebbe stato illogico che la legge venisse dissolta prima di essere adempiuta. Vide infine, salto un pezzo, la disponibilità di tutti gli uomini alla morte, compianse perciò la nostra razza, ebbe compassione della nostra debolezza, accettò la nostra corruzione, ma non tollerò il dominio della morte, e perché non perisse ciò che era stato creato e si rivelasse inutile l'opera del Padre per gli uomini, assunse per sé un corpo e non diverso dal nostro. Ecco, non posso andare oltre. Comunque, questa è l'assunzione fondamentale della teologia di Atanasio, che qui anzi non si esprime neanche in modo molto chiaro. Lui ha un dogma fondamentale, che è: ciò che non è assunto non è redento, ed è ciò che poi combatterà anche l'apollinarismo, ma l'apollinarismo si baserà su questa impostazione, dirà: ah sì, ha assunto un corpo, benissimo, l'anima non c'è bisogno di assumerla, il Logos fa la parte dell'anima in Gesù. Questa cosa sarebbe stata pericolosissima, Atanasio stesso se ne rese conto. Il punto è che il Logos sussiste come figlio del Padre, come generato dal Padre, ma coesiste con il Padre. Notate come da un lato abbiamo una un alleggerimento enorme della subordinazione del figlio al padre, che invece trovavamo calcata pesantemente in Eusebio, se vogliamo aumentare i contrasti per capire meglio le differenze, e dall'altro qui abbiamo l'impianto che il Logos è non solo il creatore, il mediatore della creazione, ma il mediatore della salvezza proprio in virtù della sua natura divina. La natura divina, quindi, per Atanasio diventa non un assunto teorico del Logos, del Verbo, ma il mezzo necessario per la salvezza. Lui dice: se il Logos non è vero Dio, non è Dio e vero Dio, non può averci salvato. Quindi il motivo per cui passerà alla storia la famosa sentenza di Atanasio, con cui adesso vi lascio: Ario mi sta rubando il Salvatore. Ma questo lo vedremo meglio nella prossima puntata, dove leggeremo in particolare di Ario. La prossima puntata sarà il 19 aprile 2020, a Dio piacendo, sempre domenica, sempre su Radio Maria, sempre alle ore 18:30, e spero di trovare tutti voi bene, in salute, e tornati a una vita come prima e meglio di prima, più consapevole di quante cose belle ci siano donate e già convertite e risplendente nella gioia pasquale. Da Giovanni Marco Tullio è tutto. Buona Quaresima, buona Pasqua, la linea alla regia.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.